Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori e oggi in modo speciale io sono a Fatima, 13 maggio, giorno in cui la Madonna è apparsa per la prima volta ai tre pastorelli. Naturalmente è una giornata speciale questa. È una giornata di grazia. Di dove è venito, bella signora? Vengo dal cielo. Allora, vi faccio tanti auguri e vi chiedo anche preghiere perché io sappia approfittare di questi doni concessi senza merito alcuno, ma sono doni concessi. Allora, il saluto viene da Claudio
Ed Anna, certamente,
e da Anna.
dall'altro lato, Ave Maria.
Sì. Ave Maria,
Invidiamo Claudio,
sento,
abbiamo
ma lo
proprio
dico,
un.
sento, avverto la tua santa invidia, però
Ah,
diciamo
sì.
non è peccaminosa perché è santa invidia, cioè, allora
Certo.
ringrazio il Signore e volevo iniziare dicendo una cosa che proprio mi è capitata, cioè un pensiero che forse serviva proprio anche per la trasmissione. Ieri sera stavo con dei bambini, e si parlava, abbiamo pregato veramente, e stavamo davanti a un'immagine del cuore immacolato di Maria, che è qui a Fatima, insomma. E mentre si pregava, io ho fatto un pensiero, diciamo personale però, perché era un pensiero, non l'ho detto ad alta voce. Ho detto, vedendo come il mondo è ridotto, se Padre Pio diceva non potevate nascere in un secolo peggiore, vuol dire che veramente siamo in mezzo a delle situazioni molto, 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 diciamo, sconvolgenti anche. E allora, rivolgendomi al cuore immacolato di Maria, ho detto, oh dolcissima madre, abbi pietà di noi. Ma sapete cosa è successo? Non so se è una mia fantasia, ma mi sono sentito questa risposta. Ma voi avete pietà di me? Il cuore immacolato ha tutte queste spine dentro al cuore, no? Vi assicuro che io poi l'ho detto a tutti quanti, ho detto guardate, io ho chiesto alla Madonna che abbia pietà di noi e non so, sarà fantasia, sarà non so dirvi che cosa sia, resta di fatto che però i conti quadrano. Voi avete pietà di me? Guardando il cuore trafitto dalle spine. Allora lei chiede a noi di aver pietà di lei e di togliere quelle spine dei nostri peccati, della nostra superbia, della nostra presunzione, della nostra ribellione, della nostra impurità, di tutte queste cose che gli trafiggono il cuore, le anime che vanno perse. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno. Che preghi e sacrifichi per loro sono spine che mi trafiggono, perché non avete carità né verso di me che sono madre di questi che vanno perduti, non avete pietà né di questa madre e non avete neanche pietà di quelli che vanno perduti, per cui voi mi chiedete di avere pietà di voi e io vi chiedo di avere pietà di me. Perché mai il mio cuore immacolato è stato trafitto e mai come in questo nostro tempo, dove io ho detto i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, più anime all'inferno. Pensate quante spine mi piantate nel cuore, non avete pietà di me, non avete pietà neanche dei vostri fratelli, addirittura andate dicendo che non sono neanche peccati. Questo mi rattrista ancora di più perché sono le spine di coloro che dovrebbero essere più vicini a me, che che dovrebbero consolarmi più degli altri, ho dovuto rivolgermi a tre bambini ignoranti riguardo al mondo, ma obbedienti e pietosi riguardo allo spirito. E la piccola Giacinta che mi ha detto: io sto qui a patire finché vuoi per salvare le anime. Come mi ha consolato questa bambina, imparate da questi tre pastorelli, imparate da loro. Cari miei, mi è rimasta così impressa, lo dico anche a te Anna, perché non avrei mai immaginato di sentirmi una risposta che però è chiara, netta, precisa e giusta. Mi chiedete di aver pietà di voi, ma voi avete pietà di me? Ammutoliti. E così, diciamo, iniziare la trasmissione in questa giornata, vero, qui praticamente siamo nel pieno della solennità per Fatima, il 13 è solennità, è in corso, vero, la processione con la Madonna, che naturalmente, vedete come quadrano i conti, i bambini hanno detto: non l'abbiamo mai vista sorridere la Madonna, capite? Non l'abbiamo mai vista sorridere. E come quadra il conto, vedete? Cioè, nel senso che ieri sera sentirmi questa frase e poi legarla al "non l'abbiamo mai vista sorridere", come mi pare di averla capita così bene, e pregate anche per me perché la capisca sempre meglio, ma io pregherò anche per voi perché la comprendiate anche voi, perché cominciamo a togliere queste spine dal cuore immacolato di Maria, ecco, e mettere delle roselline, tanti rosari, tante rose, togliere quelle spine, dobbiamo. Allora, come mi rendo conto anche il nostro Padre, vero, che volentieri si prende le spine per toglierle dal cuore immacolato di Maria, lo capiremo un giorno, adesso intanto accecati, magari comprendiamo quello che ci suggerisce il nemico della nostra salvezza, e addirittura coloro che non tolgono le spine al cuore immacolato ma ne conficcano di nuove. Che tristezza. Ecco, allora questa trasmissione, vero, questa puntata cade proprio il 13 e è una felice coincidenza. Ma vedete che non mi sono sentito di iniziare la trasmissione in allegria, ma mostrare il peso anche di questo 13 maggio, preparato dagli angeli un anno prima, cioè 2016, il centenario delle apparizioni dell'angelo, e mi sembrava quasi che l'angelo avesse voluto preparare anche me e anche questi che stavano con me, per vivere il 13 con il giusto spirito di coloro che non hanno pietà né del cuore immacolato, addolorato di Maria, e neanche dei fratelli che vanno all'inferno, visto che il peccato che più ne manda è quello dell'impurità, della carne, e oggigiorno viene così svalutato, cioè addirittura sembra che non sia neanche peccato, sembra quasi che sia un bene da sfruttare al massimo. E così mi fermo come, diciamo, come presentazione della giornata. Adesso abbiamo davanti a noi la lettura prima, che qui è diversa però, perché è solennità di Fatima, Beata Vergine Maria di Fatima. Però noi dobbiamo leggere questa qui, vero, il tratto del libro del profeta Isaia. Anna, certo,
eccomi, sì. Il profeta Isaia con queste parole annuncia due eventi di capitale importanza per il popolo eletto: la pace e la prosperità. che il Signore accorderà ad Israele dopo la schiavitù in Babilonia e la venuta del Messia e del suo regno di giustizia e di pace. Non saranno però la pace e la giustizia umana, ma il perfezionamento della legge, portato a compimento da Gesù e la redenzione da Lui operata, mediante la quale l'umanità viene riscattata dal peccato e riconciliata con Dio Padre. Dal libro del profeta Isaia: sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.
Che felice coincidenza, perché tutto ciò, diciamo, ci riconduce, diremmo che questa lettura ha, mi sembra, ecco, un certo legame proprio qui con Fatima e il trionfo del cuore immacolato. Qui si parla, vero, della schiavitù in Babilonia. Noi siamo in una specie di Babilonia perché la confusione di idee, la torre di Babele vorremmo dire, è al massimo, vero? Ma questi sono stati schiavi in Babilonia, noi siamo schiavi del peccato, siamo schiavi dei vizi, siamo schiavi della menzogna, siamo schiavi. La Madonna ha promesso che infine il mio cuore immacolato trionferà, per cui ci libererà da questa schiavitù e godremo quello che ha goduto il popolo ebraico dopo essere usciti da questa schiavitù. Pertanto mi pare di interpretare, ecco, questo legame che è specifico, proprio cade provvidenzialmente il 13 di maggio. Madonna di Fatima che trionferà. Allora, sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore, liberati dal Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta in mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Esulto per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Esulteremo dopo questo trionfo perché siamo stati schiavi. Vedete, i mezzi di comunicazione ci rendono schiavi, i ragazzi diventeranno strabici a forza di fissare nello smartphone fino a ora tarda, continuano, non c'è altro, c'è l'adorazione, vero, all'internet e a tutte quelle cose là, che naturalmente non è che uno va a leggere le preghiere o a cercare delle meditazioni, di solito sti ragazzi sono curiosi, vanno a cercare l'immondizia, vanno a cercare le cose che guastano il loro pensiero, guastano la loro anima. Allora diciamo, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Ma la Madonna trionfante sarà adorna dei gioielli della vittoria e del trionfo, ovvero avrà il diadema di colei che ha vinto, ecco, il serpente antico, il diavolo, colui che continuamente ci tenta, è colui che è il primo accusatore. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Io ricordo che Madre Speranza aveva detto questa cosa, che è una profezia, aveva detto così: dopo la grande prova, dove noi siamo dentro fino sopra le cime dei capelli, dopo la grande prova, diceva, ci saranno così tante tali vocazioni che non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri, perché dopo aver visto la grandezza, la potenza di Dio espressa nel trionfo del cuore immacolato, ecco, tutti riconosceranno che abbiamo patito a causa dei nostri peccati, e sarà una santa reazione quella veramente di dire: siamo stati con il diavolo per tanti anni, adesso vogliamo stare con il Signore. E una cosa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. È un salmo che però riflette proprio quello che accadrà dopo. Allora, tutti, visto e considerato cosa ha prodotto il peccato, dovranno vivere il resto della vita per il Signore, e non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri, pensate un po'. Allora, questo trionfo, vedete, bisogna desiderarlo, bisogna pregare che sia accelerato, perché hanno chiesto a Lucia: ma quando accadrà? Quando ci sarà abbastanza gente, vero, che farà quello che io ho chiesto. E in questo momento non è che stiamo facendo queste cose, no? Per cui sarà un intervento che viene dall'alto e ci fa capire anche che credo sia anche molto vicino, in quanto un esercito in ritirata fa più danni di un esercito in avanzata. E visto e considerato che il male sta dilagando come, diciamo, come un diluvio universale, ecco, vuol dire che il nemico sa che ha poco tempo, per cui ha accelerato le manovre di distruzione e di corruzione in modo veramente da chi sa che tra poco sarà cacciato. E anche durante un esorcismo lo ha ammesso, dice: so che ho poco tempo, ma sono gli uomini che danno retta a me invece che dare retta a lui, pertanto, dice, danno retta più a me che a lui. E oggigiorno si ascolta più il diavolo che il Signore, e la verità non viene considerata. La prova, sapete qual è? E se la verità ci rende liberi, noi invece siamo passati non alla libertà che viene dalla verità, ma siamo passati al libertinaggio che proviene dalla menzogna. Per cui la menzogna ci renderà libertini, e vivremo il libertinaggio di questo nostro tempo, che è evidente, chiaro, sotto gli occhi di tutto, predominio di ladri, di verità e anche di soldi, e confusione di idee che sono al massimo in questo nostro tempo. Si vuole ribaltare anche la tradizione, l'insegnamento di 2000 anni, e anche, diciamo, si vuole interpretare anche quello che non è stato detto, per cui anche negli ultimi documenti che abbiamo sentito si dice chiaro e tondo certe cose, ma i giornali dicono il contrario, per cui la gente che legge i giornali ascolta l'interpretazione falsata e naturalmente continua a fare i peccati perché non ha capito bene che cosa è stato insegnato. Ecco. Questo è il tempo che noi auspichiamo, che presto trionfi il cuore immacolato, perché non ne possiamo veramente più. E Don Dolindo dice: Signore, se non fai presto ad intervenire, Ondolindo dice: qui va a finire che cadono o cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi. Il Signore abbi misericordia di noi, e in questo anno di misericordia, come dice Don Dolindo, castigaci, oh Signore, ma salvaci. Mi dice sarà un castigo di misericordia, qui il castigo è necessario, castigaci, oh Signore, ma salvaci. Ecco, e naturalmente questa formula io non la sento dire in circolazione, ma non è mica inventata da me, sta proprio scritto nella Bibbia, vero? Castigaci, oh Signore, ma salvaci. Ecco, e adesso, dopo questa premessa, dopo queste cose, Anna pensa alla Madonna come ci vuol bene, tante cose, dice, c'è il Salmo responsoriale che dice, risplende la Regina, Signore, alla tua destra, trionfo del cuore immacolato di Maria, Regina del cielo e della terra. Regina del Santo Rosario, lei si è presentata così a Fatima. Sono la Regina del Santo Rosario. E ha chiesto rosari, neanche farla apposta, oggi abbiamo questo ritornello. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Perché, vedete, con il trionfo del cuore immacolato, poi passeremo al trionfo del Sacratissimo Cuore di Gesù, perché finché non avrà trionfato il cuore immacolato di Maria, non trionferà neanche il Sacratissimo Cuore di Gesù, perché come Gesù è venuto da Maria, anche il suo trionfo viene dopo quello di Maria. Che belle cose! Ma se fossimo semplici come i pastorelli le capiremmo, ma siamo sconvolti e torturati da tante parole che non sono vere. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ophir, colei che trionfa, la regina con ori di Ophir, cioè il trionfo, per cui è un trionfo del cuore immacolato, benedetto e applaudito, diremo così, dal cielo, da tutti i santi, dagli angeli e dagli uomini che godranno di questo trionfo. Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo, la casa di tuo padre. Vedete, abbiamo detto prima, Madre Speranza dice, ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio alla chiamata, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre e vieni a sposarti con lo sposo divino. Il re è invaghito della tua bellezza e lui, il tuo Signore, rendigli omaggio. Ecco, questo è rivolto alla Madonna, ma è rivolto anche alle anime pure e alle anime che vogliono essere purificate e chiedono, ecco, questa grazia, vero? Diciamo, quando, vedete, se questi due bambini, tre bambini, hanno raggiunto le più alte vette della mistica, vi vedete, questi veramente erano, il Signore si è invaghito della loro bellezza, in due anni li ha fatti diventare, non so se riusciamo a capire, le più alte vette della mistica, diciamo che il Signore le concede a chi ama senza misura. Per cui due bambini che sono arrivati a quelle altezze, le più alte. Perché? Perché erano semplici e puri. Vedete che il Signore si pasce tra i gigli, non in mezzo alla sporcizia, non in mezzo all'impurità, ma si pasce in mezzo ai gigli. Ora preghiamo, perché ieri c'erano questi bambini, li guardavo e dicevo, Signore, vieni presto il nostro aiuto, il nostro soccorso, che questi bambini non vengano corrotti, perché tutto, se continuano queste cose, verranno corrotti anche loro. Oggi anche nelle scuole, scuole di corruzione, ma a parte che si spaccia droga in quantità. E i poveri ragazzi, cioè, Padre Pio diceva, i figli dei vostri figli, che sono questi poveracci di figli qua, non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Li abbiamo partoriti noi sull'etamaio, qui loro non hanno questa colpa. Ce l'abbiamo noi questa colpa, ma dobbiamo ammetterla e fare preghiere di riparazione per salvarci l'anima e pentirci, non dire ma i tempi sono cambiati, in peggio sono cambiati, perché non abbiamo seminato santità, abbiamo seminato menzogne, abbiamo seminato leggi anticristo e avremo e abbiamo risultato questi figli devastati. Bene, Anna, io però a questo punto diciamo che chiederei una pausa musicale, poi riprendiamo, vero, tra un
certo.
po', che sono qui con un orecchio, ascolto i canti e con un orecchio devo parlare e ascoltare, vero, essere a Radio
cuore.
Buon Consiglio.
Certo.
Allora
ci
sì.
sentiamo tra breve.
Sì, tra breve facciamo,
tra poco,
ci sarà la regia, sicuramente ci metterà un bel canto di Fatima. E sarebbe bella, cioè quel canto che suona così, è un, diciamo, è una traduzione di quello portoghese dove loro dicono Signora nostra, Signora mia, vida e speranza, clemenza e luz. Allora in italiano noi l'abbiamo tradotta, no? Salve Regina, Signora mia, vita e speranza, clemenza e luce, e per cui chiediamo alla regia di farci sentire questo canto,
questo,
di fare questo
sì,
canto, Signora nostra, Signora mia, ecco, lei deve essere Signora, noi aspettiamo il trionfo negli altri, ma benedetti, ma quando è che impareremo a dire, io intanto voglio che tuo mamma trionfi nel mio cuore e se trionferai in me, io sarò un portatore di trionfo e dove andrò porterò il tuo trionfo, ma se tu non trionferai su di me, io porterò in giro sempre le mie miserie e non servirò a nulla, non sarò un apostolo del trionfo. Allora, intanto cominciamo da me. Io non posso pretendere che si convertano gli altri, devo dire e volere che la Madonna trionfi in me, che la Madonna vinca tutte le mie resistenze e che trionfi in me e allora io sarò proprio un apostolo del trionfo. Bene, allora tra qualche minuto chiediamo che lo facciano sentire tutto però alla regia, non un pezzo ma vorremmo sentirlo tutto, dall'inizio alla fine, questo canto Signora nostra, Signora mia, o in italiano o in portoghese, l'importante è che noi abbiamo impresso nel nostro cuore che la Madonna deve essere Signora nostra del nostro popolo, dell'Italia che ha sbandato, Signora mia, cioè Signora della mia vita, trionfa nella mia vita. A tra poco, Ave Maria.
Vida e esperança.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione da Fatima e in sottofondo io sento i canti, vero, della cavalleria e vorrei quasi stare zitto per farveli sentire. Cosa devo fare? Che meraviglia, cioè veramente qui vedo persone di tutte le nazionalità che piangono, cioè piangono di gioia, piangono, gli pare di essere in paradiso e portano trionfante, vero, l'immagine della Madonna, vero, Ave, sentite, Ave Maria, Ave Theotokos, Ave Mater Dei.
E sono tutti bellissimi, veramente, i canti sono splendidi. Tutti.
Sì, e
di
fatti la tentazione mia è di ascoltarli per unirmi al coro per cantare le glorie di Maria e dall'altra sono impegnato con voi e per cui cosa devo fare? Cosa devo fare? Vi faccio sentire, io taccio e rivolgo il microfono verso la piazza. Commozione, perché penso sempre, toglietemi queste spine, e io faccio il portavoce, per cui tutti voi cari ascoltatori, facciamo questa santa crociata di dire vogliamo togliere le spine dal cuore immacolato di Maria e metterci delle rose, non le spine a noi, le rose a te. Qui tanti rosari, sacrifici, offrirli. Madonnina mia, abbi pietà di noi. Lei dice, abbiate pietà di me. Le trafitture tra spade e spine, perché una spada ti trafiggerà l'anima, è vero. Ma però si presenta non si è presentata con la spada, si è presentata con le spine, per cui oltre alla spada c'è anche le spine che gli abbiamo messe noi, queste spine, continuiamo ad aumentare queste spine, come fa la Madonna a sorridere? E noi continuiamo a ficcargli spine nel cuore, no? E vabbè, Anna, sentiamo il Santo Vangelo.
Così. Mentre Gesù predicava alle folle, si leva alta la voce di una donna, che in poche parole fa uno splendido elogio della madre sua. Evidentemente la donna, pur in tutta la sua semplicità, aveva una grande fede ed il cuore aperto alla grazia. Ascoltando la parola di Gesù e vedendo le opere che egli compie, la donna riconosce in lui il Messia tanto atteso. Per questo non teme di dichiararne beato il grembo che l'ha portato. Sull'esempio di questa donna, difendiamo la Madonna da quanti credono diminuire Gesù, lodando e rivolgendosi con fiducia alla madre sua. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».
È un invito alla maternità, a una maternità spirituale. Ascolti la parola, ascolti il verbo. Se il verbo lo vivi, vuol dire che lo incarni e diventi madre. Pensate un po', tutti noi siamo chiamati alla maternità divina. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Tutti coloro che ascoltano la parola, il verbo, verbum, il verbo si è fatto carne, la parola si è incarnata in me. Padre Pio poteva dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me? Certo che poteva dirlo, perché aveva incarnato, aveva seguito Gesù Cristo fino al Calvario, l'ha seguito perfettamente. Tutto ciò che ha patito Gesù, Gesù gli ha concesso, vero, a Padre Pio, di seguirlo e di imitarlo, veramente l'imitazione di Cristo. E allora, beato, beato, beati è un invito fatto a noi, quei bambini che sono qui a Fatima, l'hanno fatto, sono beati. Noi, se non lo facciamo, non saremo beati, saremo conficcatori di spine nel cuore della madre di Dio, ribelli, sordi, ciechi, e così naturalmente non seminiamo bene e buon esempio anche ai fratelli. Questi pastorelli ci fanno vergognare, altro che solo il buon esempio. A vedere quello che hanno fatto loro e come hanno detto il loro bel sì e hanno incarnato il verbo, fate tutto quello che gli vi dirà. La Madonna ha chiesto, ha detto: volete voi accogliere in spirito di sottomissione tutto quello che il Signore vi vorrà mandare? Sì, lo vogliamo. Avete visto? Hanno imitato la Madonna con il loro sì e hanno incarnato, per cui la Madonna non è venuta a dire: volete fare quello che vi dico io? Ha detto: volete accogliere tutto quello che il buon Dio vorrà mandarvi in spirito di sottomissione, di obbedienza? Lei ha fatto l'annuncia, diciamo, è stata la Madonna, ha avuto come annunciatore l'angelo. Ma voi pensate, I bambini hanno avuto la Madonna come messaggera, e loro hanno detto di sì, e hanno incarnato e si sono fatti santi. In 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Ma Anna, leggi pure il commento, vero?
Di Don Dolindo, sì.
Di Don Dolindo. Sarà delizioso, perché Don Dolindo, quando parla della Madonna, veramente sembra che abbia le labbra impregnate di miele, è dolcissimo quando parla della Madonna, è come parla, non assomiglia a niente ai protestanti, anzi lui li attacca perché dice vogliono mettere da parte la Madonna, mamma mia. E oggigiorno c'è questa corrente che vorrebbe mettere da parte la Madonna anche nel seno della nostra Santa Romana Chiesa. Allora Anna, leggi pure.
Eccomi, sì. Allora, capitolo 11, San Luca, sono a pagina 1297. Beato chi ascolta la parola di Dio. Mentre Gesù parlava così, una donna alzò la voce in mezzo alle turbe e disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai succhiato. Evidentemente quella donna sentiva nelle parole del Redentore l'accento della verità e lo sentiva per qualche penosa esperienza personale che aveva fatta con quelli che gli si opponevano. Infatti, l'applauso a chi parla è tanto più spontaneo e caloroso quanto più le sue parole coincidono vivamente con le nostre esperienze personali. Chi è stato vittima di sopraffazioni da parte di prepotenti, senza aver potuto reagire, e sente uno che ha il coraggio di affrontarli e di confonderli, esce in espressioni di plauso e di benedizione, che manifestano tutta la soddisfazione del suo animo e sono uno sfogo indiretto del proprio risentimento. L'esclamazione della donna, dopo un discorso piuttosto oscuro di Gesù, non si spiegherebbe senza ammettere che essa medesima avesse avuto ragioni di risentimento contro gli scribi e i farisei. Perciò Gesù, senza contrastare la lode che essa dava alla sua Santissima Madre, anzi, confermandola ed integrandola, rispose: anzi, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Egli voleva dire: sì, mia madre è beata, perché mi ha generato ed allattato, ma è più beata perché ha ascoltato e praticato la parola di Dio. Tu perciò non ti consolare dei rimproveri fatti ai tuoi oppressori, ma ascolta la parola di Dio e mettila in pratica usando la carità. Inoltre, quella donna riguardava Maria come madre comune, e Gesù con le sue parole la dichiarò velatamente madre di Dio. Essa infatti aveva ascoltato il messaggio celeste e vi aveva creduto. Aveva accolto nel seno il verbo sostanziale del Padre e l'aveva custodito col suo amore. Aveva ascoltato da lui la parola di Dio e l'aveva praticata. Non l'aveva generato e nutrito come qualunque donna, ma aveva generato il Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo e l'aveva custodito come uomo Dio e non come può custodirsi un qualunque figlio generato dalla carne. E la donna esaltava in Maria la madre di un profeta. E Gesù replicò per esaltare in lei la madre del Verbo. Come si vede, l'interpretazione di questo versetto del Vangelo è tanto, immensamente tanto lontana dall'arbitraria interpretazione protestante, che vi vorrebbe vedere una diminuzione di Maria. Se si riflette poi che San Luca nel suo Vangelo ha voluto far rimarcare in modo particolare. Quello che esaltava Maria si vede anche meglio com'è assurda la blasfema ipotesi di alcuni protestanti. La risposta di Gesù Cristo alla donna che lo esaltava era anche diretta contro l'insinuazione degli scribi e dei farisei, che lo avevano voluto mostrare amico di Satana. Si direbbe in un'esplosione dell'amore di Gesù verso il Padre, fatta in pubblico, un voler stornare da sé la lode che gli si faceva, per mostrare che si curava solo della gloria di Dio e per convincere meglio le turbe che egli era contro Satana. È psicologico, infatti, anche per noi, quando siamo accusati a torto di impietà, il colpire tutte le occasioni per manifestare la nostra pietà e la nostra devozione e certi sentimenti che rimarrebbero celati nel nostro cuore vengono espressi con maggiore energia e si prospettano come esclusiva nostra preoccupazione. Gesù Cristo ci tenne a mostrare al popolo quanto egli apprezzasse la legge di Dio e quanto fosse lontano da operare prestigi diabolici per raccogliere la gloria. E perciò la donna che lo esaltò magnificando la beatitudine della madre di lui nell'averlo generato ed allattato, rispose con forza, magnificando la beatitudine di chi ascolta la parola di Dio e la custodisce praticandola. Amen. Ecco Claudio, terminato.
L'amore. Sì, l'amore alla Madonna. Sì. Cioè, Gesù naturalmente non voleva sminuire, vero, la grandezza di sua madre, ma voleva che noi diventassimo talmente simili a lui, come lui è nato da Maria, voleva che anche noi diventassimo veri figli di Maria. Lei ha concepito per opera dello Spirito Santo e ci ha donato, ecco, il Verbo incarnato. Ma Gesù praticamente vuol renderci simili a lui. E la Madonna, vedete, la Madonna è molto esigente, sapete, vorrebbe vederci tutti come Gesù, suo figlio. Cioè, noi siamo fatti a immagine e somiglianza, ma lei vede che non ci assomigliamo, siamo deturpati, siamo macchiati, lebbrosi, ciechi. E allora la preghiera dell'Ave Maria prega per noi peccatori. Ecco, rendici simile al figlio tuo Gesù. E lei questo vuole, vedete, con i bambini l'ha chiesto e ha ottenuto e sono diventati veramente, pensate, l'ho raccontato altre volte, no? Però è un episodio che siamo fatti, ma ed è importante. Durante un esorcismo il demonio ebbe a dire, quei due ragazzini sono terribili. E dice, ma quali ragazzini? Quelli di Fatima. Dice, Francesco con i suoi rosari mi ha dato tante di quelle botte, mi ha dato tante di quelle botte, terribile quel ragazzino. Che bello sentire dal demonio dire che siamo terribili. Se facciamo quello che vuole la Madonna, vedete, siamo terribili perché siamo a servizio di colei che gli schiaccia il capo. Allora dice, con quei rosari mi ha dato tante di quelle botte. Ma quanti rosari recitiamo noi al giorno? Troppo pochi. E Francesco verrà in cielo, sì, ma dovrà dire molti rosari, pensate noi. Beh. Poi dice il demonio, dice, ma la ragazzina era più terribile ancora, quella diceva sempre di sì a quella là, diceva sempre di sì, non si stancava mai di offrire sacrifici per strapparmi le anime. Era talmente pura, sentite queste parole da brivido, talmente pura, talmente trasparente, per cui era pura perché era trasparente, che ha fatto un segno, lo riferisce l'esorcista, con il dito verso l'alto, diceva, era quasi come quella là. E qui questa bambina a 7 anni, sapete quante anime ha partorito? È diventata quasi come quella là, madre di tante anime che ha salvato, perché si è offerta per salvare le anime. Voi pensate, no? Nella fede, una bimba a 7 anni che è madre di tanti figli nello spirito, vero? Che ha salvato. Ma pensate, noi siamo impantanati, siamo legati e imbavagliati. Padre Pio ebbe a dire, il cristianesimo sta invecchiando, non nel senso che sia una religione da cambiare, ma sta invecchiando perché è acciaccato, non ha l'entusiasmo e la rapidità, diciamo, del giovane che segue Gesù Cristo, zoppi, storpi, ciechi, vecchi e rimbambiti riguardo alla fede, e tutti questi errori che vengono insegnati, vengono anche accolti e vengono vissuti. Qui il cristianesimo sta invecchiando in quel senso là, è peccato. Con il trionfo del cuore immacolato, vedete, avremo invece un ringiovanimento della Chiesa e forse probabilmente si convertiranno anche tanti nemici della Chiesa e probabilmente da ultimi passeranno primi, perché noi ci siamo veramente, siamo diventati tiepidi. Non trasmettiamo la fede agli altri perché non l'abbiamo e ognuno dà il vino, cioè ogni botte dal vino che ha, ma che vino diamo noi? È così. Allora, il vino vecchio è più buono di quello nuovo. E oggigiorno si vuol buttare via il vino vecchio per metterci di quello nuovo che scasserà le botti delle botte e delle menzogne. Ebbene, Anna, io non lo so, sono anche, diciamo, un po' imbarazzato perché nella grande festa io sono qua, vero, a fare un servizio, beh, cerco di servire la Madonna meglio che posso, ma vorrei a questo punto, non dico un'altra pausa musicale, magari c'è anche il fioretto, vero, che parla di Fatima, vero?
Sì, 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 c'è anche quello. Lo leggo adesso, Claudio.
Ma intanto leggi, poi non so se hai qualche cos'altro, perché io naturalmente sono un po' stiracchiato, perché no, dovrei essere di qua e anche di là.
Avevo, dispongo di un libro che parla di come muoiono i santi, 100 racconti di risurrezione, sono brevi, cenni, proprio una paginetta, sia su Beato Francesco Marto e Giacinta anche.
Ma Benedetta, leggi.
C'è proprio una brevissima narrazione di questi angioletti, proprio ne conosciamo certamente, perché tu, ecco, non te ne parli abbondantemente, però sono fatti così bene proprio, ed è un commento molto breve, non è che, ma riempiamo anche questo tempo, se credi
ti
che possa farlo.
A leggerli, perché dobbiamo dare gloria a coloro che hanno glorificato con la propria vita,
certo,
il cuore immacolato di Maria e soprattutto Gesù Cristo, nostro Salvatore, e Maria Corredentrice.
Certo. Allora, Beato Francesco Marto, 1908-1919, è uno dei pastorelli di Fatima. Aveva solo 9 anni al tempo delle apparizioni, quando la Madonna aveva chiesto: «Volete offrirvi a Dio in atto di riparazione dei peccati con cui egli è offeso e per la conversione dei peccatori?» Francesco aveva consentito appassionatamente, tanto più che la Madonna gli aveva promesso di portarlo presto in cielo. Gli aveva però raccomandato di recitare prima molti rosari. «Oh, Madonna mia, di rosari ne dico quanti ne volete», aveva risposto il bambino. Ma c'era un particolare che lo angustiava e lo faceva osservare spesso a Lucia. «Non hai notato che la Madonna era tanto triste quando chiedeva che i peccatori non offendessero più Dio, che è già molto offeso. Io vorrei tanto consolare nostro Signore. Divenne questa la sua passione interiore. Ripeteva spesso: ma che pena che lui sia così triste. Se io potessi consolarlo. E così, quando visitatori e inquisitori li infastidivano eccessivamente sulla questione delle apparizioni, Francesco diceva a Lucia: lascia perdere. Non ha detto la Madonna che avremmo dovuto soffrire molto in riparazione a nostro Signore, al suo cuore immacolato, per tanti peccati con cui sono offesi. Loro sono così tristi. Se con queste sofferenze potremo consolarli, dobbiamo essere contenti. Fu il primo ad ammalarsi quando nel 1919 scoppiò l'epidemia di febbre spagnola che decimò l'Europa. Ma sopportò tutto, senza un lamento, perché voleva portare fino in fondo il suo compito. Era molto silenzioso. Parlava a lungo solo con Lucia e con la sorellina. «Va in chiesa», diceva la cugina, «e dà tanti saluti a Gesù nascosto da parte mia. Quel che più mi fa soffrire è che non posso più andare a stare un pochino con Gesù nascosto». Spesso Lucia si raccomandava: «In cielo non dimenticarti di pregare per i peccatori, per il Papa, per me». «Senti», rispondeva Francesco, «queste cose chiedile a Giacinta. Io ho paura di dimenticarmene quando vedrò nostro Signore e poi, prima di tutto, io lo voglio consolare». Prima di morire ripeté a Lucia: «Ormai mi manca poco per andare in cielo. Lassù consolerò molto nostro Signore e la Madonna. Intanto Giacinta pregherà molto per i peccatori, per il Santo Padre, per te, e tu resterai qua giù, perché la Madonna lo vuole. Senti, fa tutto quello che lei ti dirà». Espirò il 4 aprile 1919, quando non erano ancora passati 2 anni dalla visione, esclamando: «Mamma, guardala vicino alla porta, che bella luce!» Aveva solo 11 anni. Adesso proporrei la Beata Giacinta Marto.
Sì.
1910-1920. Era di 2 anni più piccola di Francesco, ma gli sopravvisse di 1 anno. Si ammalò assieme al fratello, ma la malattia fu più lunga e dolorosa. Anche lei cercava di non lamentarsi mai e di offrire tutto. «Soffro tutto per la conversione dei peccatori e per riparare le offese che si fanno al cuore immacolato di Maria». Questo lo diceva Lucia e aggiungeva: «Non voglio che nessuno sappia dei miei sacrifici, perché appartengono soltanto a Gesù e a Maria». Un giorno le disse: «Non posso più scendere dal letto e chinare la fronte fino a terra, perché cado. Devo contentarmi di stare in ginocchio». Fino all'ultimo aveva tentato di prostrarsi per fare come l'aveva insegnato l'angelo. Si acquietò solo quando le dissero che il Signore gradiva la sua preghiera, anche se restava coricata. Ma anche così la afferrava il desiderio di avere qualcosa da offrire. «Questa notte sono stata molto male e ho voluto offrire a nostro Signore il sacrificio di non girarmi nel letto». Era sempre assorta e diceva: «Penso a nostro Signore, alla Madonna, ai peccatori, alla guerra che deve venire. Vi saranno tante case distrutte, tanti sacerdoti morti. Che pena!» A Lucia confidava tutto. Io amo tanto il cuore immacolato di Maria. È il cuore della nostra mammina del cielo. A te non piace immensamente di ripetere molte volte «Dolce cuore di Maria», «Immacolato cuore di Maria». A me piace tanto, tanto. E quando sapeva che la cugina aveva fatto la comunione, la supplicava: «Vieni qui, proprio vicino a me, mentre hai nel tuo cuore Gesù nascosto». Le regalarono un'immagine del Sacro Cuore. «Com'è brutto!» disse, pensando al volto bellissimo che lei aveva contemplato. Poi si accontentò. Portava l'immagine alle labbra e diceva: «Lo bacio sul cuore, che è ciò che mi piace di più». Era la più piccola, amava molto e le fu chiesto molto. Un giorno dal suo letto chiese che Lucia venisse in fretta e le raccontò: «La Madonna è venuta a vedermi. Dice che verrà molto presto a prendere Francesco per portarlo in cielo. E a me ha chiesto se volevo convertire ancora altri peccatori. Le ho risposto di sì. Mi ha detto che andrò in un ospedale e che là soffrirò molto. Le ho domandato se tu venivi con me. Ha detto di no. È questo che mi costa di più. Ha detto che sarà la mamma a portarmi in ospedale, ma poi vi resterò da sola». Rimase in silenzio, soffrendo visibilmente, poi aggiunse: «Se tu venissi con me, quello che mi costa di più è andarci senza di te. Magari l'ospedale è una casa molto scura, dove non si vede niente, io me ne sto lì a soffrire tutta sola. Ma non importa, soffrirò per amore del Signore, in riparazione al cuore immacolato di Maria, per la conversione dei peccatori e per il Santo Padre». E si preparò ad affrontare quella solitudine che la spaventava. Quando Francesco giunse in punto di morte, Giacinta le affidò questo messaggio: «Porta tanti saluti al Signore e alla Madonna. Di loro che soffrirò tutto quello che vorranno per convertire i peccatori». Cominciò il Calvario. La portarono in un primo ospedale e vi restò 2 mesi, uscendone in peggiori condizioni di quando vi era entrata. Poi giunse a Fatima un medico illustre che convinse i genitori a trasferire la bambina a Lisbona per sottoporla a un difficile intervento chirurgico. Partì piangendo. «Muoio sola», ripeteva. Lucia cercava di confortarla. «Non ci pensare». E lei: «Ci devo pensare. Io voglio soffrire per amore di Gesù e dei peccatori». Baciava il crocifisso e gli ripeteva: «Gesù, io ti amo e voglio soffrire molto per amor tuo. Adesso puoi convertire molti peccatori, perché questo sacrificio è molto grande». Le avevano promesso che sarebbe stata ospitata da una ricca famiglia, ma la ricca famiglia, quando vide le condizioni in cui era la malata, si rifiutò di accoglierla. Finì in un orfanotrofio, contenta, perché era la casa di Nostra Signora di Fatima. E la superiora dell'orfanotrofio le fece veramente da madre, dandole tutta la tenerezza di cui la piccola aveva bisogno. Inoltre, lì Giacinta era contenta perché poteva ricevere Gesù nascosto tutti i giorni. Da Lisbona mandò poi a dire a Lucia che la Madonna andava spesso a trovarla. La superiora raccontò infatti che un giorno era andata a visitare la piccina che giaceva a letto, ma Giacinta le aveva detto: «Venga più tardi, madrina, perché adesso sto aspettando la Madonna». Anche da quest'ultimo nido dovette staccarsi quando la trasferirono all'ospedale per l'intervento chirurgico, che dovette essere fatto in anestesia parziale per l'estrema debolezza della paziente. e fu dolorosissimo. Quando non ne poté proprio più, si rasserenò e disse: «La Madonna è venuta a trovarmi e mi ha tolto i dolori». Dopo 10 giorni dall'operazione, che secondo i medici era perfettamente riuscita, spirò, assistita soltanto dall'infermiera. Aveva appena 10 anni. Quello che io sentivo vicino a lei, testimoniò poi Lucia, era quello che si sente vicino a una persona santa, che sembra comunicare con Dio in tutto. Ecco, terminato, Claudio.
È commovente. Ricordo quel particolare che lì è stato solamente sfiorato. Gli hanno tolto le costole, 3 costole gli hanno tolto, con anestesia parziale, per cui cosa terribile. L'infermiera entra nella sua stanzetta, la stanzetta dove stava Giacinta, e la vede tutta tremante, febbricitante. Poveretta, si vedeva che soffriva tantissimo, perché era girata dalla parte dove gli hanno tolto le costole. E questa infermiera, che era una suora, dice: «Piccolina mia, ma chi ti ha messo così?» Dice: «Aspetta che ti giro dall'altra parte». «No», dice, «lasciami da questa, così salvo più anime». Per questo dico, le vite di questi bambini ti fanno vergognare, sprofondare. Per quello dico, venite a Fatima a fare gli esercizi. Venite, e difatti siamo qui a fare gli esercizi, e vediamo che almeno il dono della vergogna, della compunzione, ci sarà fatto davanti a queste testimonianze. Ma chi siamo noi? Ma che razza di cristiani? Non ringraziamo, cioè riceviamo Gesù e cominciamo a chiacchierare. Pensate un po', vieni vicino a me, che tu hai in te Gesù nascosto, che lo senta anch'io. Qui lei non lo riceveva, ma voleva godere della presenza di Gesù nel cuore della cugina. Noi praticamente lo riceviamo, non lo ringraziamo, non crediamo, ma pensate un po', quanta vergogna. Per cui queste testimonianze servono e servano anche ad ottenerci il pentimento della nostra ingratitudine. E del resto l'angelo, che appunto è apparso a Fatima, dice: «Guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati», e insegna la preghiera, vero? Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. E che fa il catechismo l'angelo, presente in tutti i tabernacoli del mondo in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze, l'indifferenza, cioè la presenza di Gesù non conta. Non ci si crede, è indifferenza. C'è indifferenza con cui egli è offeso per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria. Io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Anna, io ti chiederei, sì, e dopo, sì, di leggere quel fioretto lì.
Di oggi, sì, quello che riguarda anche Padre Pio, la potenza del rosario. Davvero, la Madonna Fatima non ha parlato in vano per Padre Pio. Egli doveva essere più che convinto delle parole di Suor Lucia, la veggente di Fatima. Da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al Santo Rosario, non c'è problema né materiale né spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere con il Santo Rosario e con i nostri sacrifici. E ancora, il Rosario è l'arma più potente con cui possiamo difenderci in battaglia. Padre Pio non ha certo tenuto quest'arma a riposo. Quando era giovane sacerdote a San Giovanni Rotondo, una notte, uno dei ragazzi sentì un brutto rumore di ferri che si contorcevano e di gemiti soffocati, di Padre Pio che supplicava: «Madonna mia, aiutami!» Il mattino dopo il ragazzo si avvicinò al letto di Padre Pio e vide i ferri della tendina tutti contorti. Al pomeriggio i ragazzi chiesero con insistenza al padre il perché di quei ferri contorti e dei gemiti notturni. Padre Pio alla fine li accontentò per insegnare loro la necessità della preghiera e la forza del rosario contro il nemico. Cos'era successo? Uno dei ragazzi, assalito da tentazione impura, aveva invocato Padre Pio. Questi era andato subito in suo aiuto recitando il rosario. Il nemico, vistosi battuto, aveva scaricato la sua rabbia su Padre Pio, assalendolo furiosamente. La forza del rosario. Proposito, recitare un rosario, mettendo ad ogni decina un'intenzione particolare.
Siete tutti nel mio povero cuore, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, perché questa gioia è che immeritata da parte mia, però voi la meritate di più perché io sono qua e voi invece siete a casa, per cui vi tengo tutti nel mio povero cuore e vi presento alla Madonna, dice: questi sono gli ascoltatori della tua radio, Radio Buon Consiglio, benedicili tutti, aiutali e sostienili anche nelle loro sofferenze, come hai fatto con la piccola Giacinta e con Francesco. Ecco, per cui un saluto a tutti voi da Claudio.
E da Anna, grazie, grazie, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.